Stremente maiestatis, qui salvando salvas gratis, salvame fons pietatis. Expulsionis donum fac remissionis ante diem rationis. Maledictis, lapis acrimus abdictis.
benedictis.
E questo è un estratto da Requiem, stringeranno nei pugni una cometa, di Silvia Colasanti. Monica Bacelli ci cantava questo cuore ridotto in cenere, mentre invece il cuore che arde è proprio quello di Silvia Colasanti, che abbiamo il piacere di avere al telefono per questo nostro incontro d'estate. Qui eravamo il 2 luglio 2017, una world premiere che vedeva questo lavoro di Silvia Colasanti al Festival dei Due Mondi di Spoleto. E è davvero una bellissima interpretazione. Ben trovata Silvia.
Buonasera Alessandro.
Eccoci, allora partiamo da diverse cose. Intanto partiamo dalla musica, che comunque sentiamo ancora in sottofondo, che veniva da questo Requiem. Partiamo da una notizia che ti vede adesso, proprio di pochi giorni fa, accademica di Santa Cecilia, quindi vorrei proprio partire da questo aspetto. So che ci sono molti lavori in preparazione, in particolare uno che ci porterà alla Scala verso la fine dell'anno, quindi insomma arriveremo anche a quello, e poi un festival anche che tu, di cui tu sei direttrice artistica, di cui pure mi piacerebbe parlare. Però partiamo proprio da questa musica e ancora prima dalla nomina a Santa Cecilia. Allora, come ti senti prima di tutto?
No, benissimo, sono molto onorata di questo riconoscimento, sia per il prestigio insomma dell'istituzione, sia perché è l'istituzione della mia città, Roma, e sia perché è l'istituzione dove io mi sono formata tanti anni fa con Azio Corghi. Quindi ho un legame anche affettivo importante con quel luogo.
Eh già, si stanno scardinando molte cose, no? Io ho visto anche nelle interviste che mi hai dato, torna molto spesso il ragionamento, no, sull'essere compositrice donna e via dicendo, anche di essere spartiacque, anche un po' di rappresentare un diciamo un genere in qualche maniera, no? È una cosa che a me dà sempre un po'. È difficile trattare di questo argomento, ma è anche giusto farlo da un certo punto di vista, però è molto importante questa nomina. Lo dicevi, ti sei formata a Santa Cecilia, al Conservatorio di Santa Cecilia, lo stavi dicendo con Corghi, poi ti sei perfezionata all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Fabio Vacchi, Wolfgang Riem e altri, ma diciamo il lavoro che è stato fatto per arrivare qui, secondo te va rintracciato evidentemente più che nella musica e anche nella tua attività pedagogica, perché tu stai insegnando composizione tra l'altro al Conservatorio Santa Cecilia di Roma.
Sì, io insegno al Conservatorio Santa Cecilia, specifico che in Accademia mi sono formata con Azio Corghi, cioè il perfezionamento ho fatto, certo, con Azio Corghi in Accademia, ecco, e adesso invece appunto insegno da diversi anni in diversi conservatori, negli ultimi sono a Santa Cecilia e si cerca di restituire in qualche modo la lezione che si è appresa e la lezione dei miei maestri, insomma, sia in conservatorio sia in Accademia è stata principalmente improntata.
Ti perdo un po', ti sei un po' spostata, forse, eccoci. Prova.
Mi senti adesso? Anch'io prima ti avevo perso.
Molto bene adesso, sì.
Ecco, benissimo. Dico, cerco di restituire con l'insegnamento la lezione che mi è stata data dai miei maestri, appunto, quindi quella basata sull'artigianato e sulla libertà, quindi sugli strumenti tecnici, insomma, e soprattutto sull'indagine su se stessi e restituirsi con autenticità e con verità, con consapevolezza.
Che bello anche questo aspetto, no? Infatti ci tenevo, le due cose sono sempre legate nelle parole dei grandi, da Bernstein a, come dire, anche relativamente a Morricone. Proprio ieri è stato questo anniversario, certo, del quinto anno dopo la sua scomparsa, il 6 luglio 2020-2025. Ho letto proprio un'intervista, forse era un video, dove mi riportava lui quest'idea proprio di scardinare il mestiere e di renderlo artigianato, ma artigianato come forma libera di arte, che era qualcosa che stavi dicendo anche tu, e il discorso anche dell'insegnare, dell'apprendere, del continuare a travasare le nozioni, la capacità di saper fare, no? E di ridistribuirla anche agli allievi. E questo è il lavoro di insegnante. L'Accademico di Santa Cecilia, chiedo per chi anche ci sta ascoltando, e invece qual è il compito di un Accademico di Santa Cecilia? Immagino che molte cose le scoprirai nella prossima settimana.
Sì,
però che cosa fa un Accademico?
È una nomina recente, però fa parte da certi accademici, appunto, che eleggono il presidente, che cercano, insomma, di credo dare un indirizzo in qualche modo, no? Rappresentano anche delle figure di varia natura, compositori, interpreti, musicologi legati al mondo della musica, della tradizione e del futuro, naturalmente.
E certo, quindi musica, società, ritorniamo su questo. Noi siamo partiti da una musica che tu mi hai proposto, insomma, dal tuo Requiem, Stringeranno nei pugni una cometa. Veniva presentato, lo dicevamo, nel luglio 2017 come prima mondiale al Festival dei Due Mondi di Spoleto, e sentivamo, insomma, il canto, la potenza anche lirica, no? E anche tutto l'apparato orchestrale così fluido dietro, il lavoro veramente sapiente di orchestrazione, di modulazioni, no? Tanto che io volevo entrare ma non sapevo dove poter entrare, e quindi, perché chiaramente continua a cambiare questo materiale anche armonico e le varie parti. Ecco, quel Requiem, se ci dici proprio due parole di quel Requiem, ci dà anche la possibilità di avvicinarci ancor più. Questo non era evidentemente un'opera, è un Requiem, come dicevamo, però la vocalità ci inizia a avvicinare alla musica e al suo contesto. Parlavamo di musica società, qui andiamo nella direzione della musica e della parola. Ecco.
Esatto, questo è un lavoro nato nel 17 dopo il terremoto che ha toccato il centro Italia, quando Giorgio Ferrara mi aveva chiesto appunto una serata in ricordo di questo terremoto. Ho proposto un Requiem che utilizza sia in parte dei testi latini della tradizione cattolica e sia un nuovo testo che ho chiesto di commissionare a Mariangela Gualtieri, che è un testo in rapporto dialogico ma anche dialettico con il testo latino, quindi una visione più laica della morte che incarnata dalle parole di Mariangela Gualtieri, anche diciamo a scena, che dialogano con la voce del coro che in latino canta delle parti del testo del Requiem, il Kyrie, Dies Irae, Lacrimosa, Lux Aeterna, no? Quindi due visioni della morte a confronto. E Monica Bacelli, mezzo soprano, rappresentava questo cuore ridotto in cenere, cor contritum quasi cinis, viene dal testo latino del Requiem, un altro personaggio, e poi c'era un ulteriore personaggio che era quello del bandoneon che compare alla fine, il respiro della terra. Perché parlo di personaggi? Perché mi hai detto attraverso questo pezzo di introdurre il mio lavoro, anche in un lavoro come un Requiem ho introdotto quella che è la caratteristica più forte, insomma, del mio lavoro, che è il teatro, quindi una drammaturgia, la ricerca sempre della drammaturgia e in tutto quello che faccio, insomma, anche in lavori oratoriali come questo, di fatto si cerca una storia, si cerca di portare avanti un'idea drammaturgica.
E già, e tra l'altro in questo caso, visto che stiamo parlando di drammaturgia, mi sembra appunto in questa laicità, no, di cui tu facevi riferimento relativamente al Requiem, anche di un trattamento, se vogliamo, leggevo io, insomma, in qualche modo magari tirato per i capelli, ma lo volevo dire, il fatto che la morte, infatti c'è quella definitiva, ma c'è anche la morte in vita, no? Nel non scegliere, nel non essere capaci di andare avanti nella vita, nel prendere decisioni, magari di portare avanti anche, non dico con coerenza, perché può essere una cosa estremamente noiosa la coerenza, ma dico con almeno onestà, no? Le scelte quotidiane, in qualche modo si può morire un po' alla volta e non tutto insieme. Qui ci entriamo in un tuo un lavoro del 2019 che ci spalanca però le porte di un lavoro, diciamo così, operistico. artistico, quindi stiamo andando e ci stiamo avvicinando anche a quella che sarà poi il lavoro che ti ha commissionato il Teatro alla Scala di Milano, di cui parleremo subito dopo. Qui ci rimaniamo a Spoleto, al Festival dei Due Mondi, a giugno del 2019, ed è Proserpine. Beh, un mito anche per spiegare un po' le stagioni, probabilmente, il cambiamento delle cose, ecco, anche lì ci sentivo la morte come cambiamento in qualche maniera, no? Che può avvenire anche un po' alla volta, il divenire. Ecco, ci puoi dare una piccola introduzione a quello che stiamo per ascoltare?
È appunto tratta dall'opera Proserpina sul testo di Mary Shelley in inglese, e questa è un'aria che canta la stessa Proserpina. È un'opera, come dici tu, che partendo dal mito, sì, è vero che spiega l'alternanza delle stagioni, ma spiega anche l'idea di maturità, di accettazione del fato, di accettazione della ciclicità delle cose accanto alla linearità, no? E posso dare solo un'indicazione, dovendo così scegliere, no? Quella che appunto ho parlato di una forma così tradizionale come l'aria. Mi piace parlare così in termini semplici di queste cose, credo che certi termini vadano recuperati con più facilità, perché appunto io lavoro molto sull'opera lirica e lo faccio chiaramente ricercando, come l'arte deve sempre fare, però rispettando anche quello che è il genere operistico, e quindi rispettando la voce, la fisiologia della voce, e cercando un'idea di melodia. È difficile nel 2025 scrivere delle melodie, perché abbiamo tanta storia dietro, però non ci dobbiamo arrendere e quindi dobbiamo continuare a cercare senza essere ingenui, senza essere naif, senza essere ripetitivi verso delle cose che sono state fatte anche meglio prima di noi, ma cercare sempre un'idea di canto, perché per me l'opera e il teatro sono e restano sempre la parola cantata, con qualsiasi linguaggio, in qualsiasi tempo.
Eh sì, il leitmotiv e anche il sottotesto, insomma, di questi primi due ascolti effettivamente mi guidavano anche a me qui su questa riflessione. Ne riparliamo tra pochissimo con Silvia Colasanti, intanto ci ascoltiamo questo pezzettino dal suo Proserpine.
From
E qui l'aria di Ino, la voce di Anna Patalung, spero di averlo pronunciato correttamente. Silvia Colasanti, siamo nel tuo Proserpine e ci stavi raccontando della vocalità, del discorso del canto e dell'importanza di scrivere melodie anche qui, che in qualche modo si rifanno evidentemente a un modo di scrivere melodia che arriva dalla classicità, ma che in effetti si riscoprono, si rigenerano ad ogni momento, ad ogni intervallo, ad ogni attesa, in attesa e a ogni colpo di coda, insomma, anche di quello che sta sotto magari la melodia.
Certo, certo.
Ecco, qui l'opera Proserpine ovviamente tra l'altro è riascoltabile anche su YouTube, c'è tutta l'opera, se qualcuno fosse interessato lo può andare ad ascoltare, opera del 2019 dicevamo. Nel frattempo, mentre sentiamo ancora questa voce dell'aria di Ino di cui ci hai fatto ascoltare questo estratto, ci guida questo nel mondo dell'opera, perché il Teatro alla Scala ti ha commissionato un'opera che vede il libretto di Paolo Nori, è un lavoro di questa Anna, che è la voce di Anna contro il potere. Ecco, contro quale potere? Che cosa intendi tu nella storia di Anna contro il potere? Che vabbè, è il potere chiaramente sovietico, ma che cosa tu intendi anche come compositrice, come persona, come cittadina, il potere oggi?
Sì, allora questa è la storia appunto di Anna Akhmatova, che appunto, come hai accennato tu, è un simbolo, no? Nel senso che chiaramente è la storia vera appunto di questa poetessa che vive nei primi sessantennio, insomma, del Novecento, e si confronta col regime che sappiamo, prima i primi anni Lenin e poi Stalin, e in qualche modo, restando nel suo paese, testimonia come l'arte, la poesia, sopravvivano a questo potere, quindi anche iniziata, e anche lei è comunque così guardata, vista da questo potere, riesce a vivere nella sua terra e a scrivere e a farci arrivare ancora oggi le sue poesie con delle vicende esemplari che ho voluto portare in palcoscenico. È una storia simbolica appunto perché parla dell'arte e potere di tutti i tempi, non solo quello russo, che è soltanto appunto un simbolo. Specifico sempre che questa idea è venuta prima dello scoppio della guerra, proprio per la mia passione per la letteratura russa e per questa figura, e di tutti i tempi, cioè l'insensatezza di un potere che vuole così indirizzare anche l'arte, e invece la forza dell'arte che riesce a essere autentica. E pensiamo noi musicisti a una figura come quella di Shostakovich, per esempio, che ovviamente sarà citato nell'opera, anche con un regime che utilizza l'arte come propaganda, come espressione stesso. E tutto questo sarà portato in scena con delle figure realmente esistite, quella di Anna Akhmatova, di suoi due mariti, di Mandelstam, ma anche Pasternak, Bulgakov, Marina Svetaeva, sono tutti personaggi di quest'opera, che è fatta proprio da tutti i personaggi storici, no? Poeti, scrittori. E c'è una figura allegorica, che è quella del potere, perché ho voluto rappresentare non un potere specifico, quello appunto di Lenin o di Stalin, ma il potere, no? Una figura così quasi barocca, il potere di tutti i tempi, mm-hmm. Che è tanto sempre lo stesso, con la sua insensatezza, con il suo desiderio di controllo, che appunto non riesce a imbrigliare l'arte vera.
E già questo desiderio anche di, come dire, attraverso forse anche dei contrappunti, tagliare in qualche modo e penetrare come l'acqua fa, no, nel ruscello, contro una parete magari rigida. Stavo pensando, mentre Silvia Colasanti ci spiegava questa visione del potere, no, questo potere assoluto, di quanto il potere, forse il potere è in effetti anche nelle relazioni amorose, faccio un esempio, Silvia, non so cosa ne pensi tu, inevitabile, è una caratteristica, il dare valore è un dare il potere anche ad un'altra persona e via dicendo. Forse è un potere, stavo pensando in termini democratici, un potere condiviso, un potere paritario, come utilizzare il potere
No,
anche forse.
io,
Cosa ne
ecco, il
pensi?
potere
Ecco.
ha tante sfaccettature. Io ho deciso di dare un taglio a questa mia figura del potere che sarà in scena, che nasce da diciamo, dal grande inquisitore Dostoevskij. Quella è l'idea di potere che ho voluto portare in scena, ovvero un potere seduttivo, un potere carismatico, incantatore, ma un potere che riesce ad attecchire laddove l'uomo teme la libertà. La libertà non è una condizione, mi interessava molto fare il discorso sulla libertà. La libertà non è una condizione, è una scelta, comporta delle responsabilità. Laddove l'uomo sente il peso della libertà, sente il peso della scelta, sente il peso della responsabilità, ecco che il potere arriva più facilmente, no? Quindi è un monito anche per noi questo, di non cedere mai a non assumerci le nostre responsabilità. E l'ho trovato un discorso bellissimo e molto adeguato a rappresentare appunto un'idea, come dicevi tu, umana di potere, no? Connaturata di potere, che riesce appunto a prendere spazio. Perché? Perché è difficile anche essere liberi, questo ci dice Dostoevskij, e questo ho chiesto che fosse messo in metrica a Paolo Nori per affidarlo alla voce di un baritono.
Eh già, beh, bellissima riflessione, tra l'altro, anche questo dovrebbe muovere, no? L'arte con la maiuscola, una riflessione sulle cose che poi ci riguardano, no? Ogni giorno, nelle nostre scelte di vita, in come decidiamo di vivere, nelle piccole cose anche, se calare mezzo chilo di pasta in più o meno, perché il male può essere ovunque. Quindi adesso ci spostiamo nell'ultima parte.
Alessandro, io ti sto perdendo, ecco,
Ma
ti ho
anche
perso
noi
qualche
ogni
parola.
tanto purtroppo ti perdiamo, quindi non so la connessione, qui c'è una tempesta probabilmente che sta arrivando. Dicevamo, no, però cercando di trovare la scialuppa di salvataggio in questa nostra comunicazione, che l'ultima parte della nostra intervista, però ti devo chiedere veramente, di essere molto sintetica, è al 51esimo Festival della Valle d'Itria, di cui tu sei direttrice artistica. Ci spostiamo quindi a Martina Franca in Italia, 18 luglio, 3 agosto, davvero un programma molto interessante che torna a parlare anche di guerra e pace, di guerre e pace.
Esattamente, ho voluto dare un tema, diciamo, a questo festival, un tema purtroppo prepotentemente attuale come quello della guerra, per dirci che l'arte di tutti i tempi ha sempre parlato anche del presente, del proprio presente, ma anche del nostro presente, e attraverso tre opere che sono il Tancredi di Rossini, quindi la guerra d'amore, ma anche la guerra militare sul fondo, presentato nei suoi 2 anni nella tradizione di questo bellissimo festival, che spesso ha ripercorso le vicende compositive di opere a volte travagliate, e poi un'opera di cui sono molto orgogliosa, cioè la prima italiana di Owen Wingrave di Britten, con un forte messaggio pacifista, e Ravel, alla fine della prima guerra mondiale, L'Enfant et le Sortilèges, quindi quasi un desiderio di purezza, appunto, di Ravel, dopo la guerra, e attraverso quest'opera che viene non così tanto rappresentata per la presenza di tanti tanti personaggi. E intorno a questo tanti concerti, relatori, musiche, Shostakovich, la 14ª diretta da Fabio Luisi, con l'Accademia del Teatro La Scala, che avremo appunto come orchestra anche nelle nostre produzioni operistiche, ma anche tanta musica da camera, tanti autori appunto che hanno cantato la guerra e la pace, la guerra in tante sue sfaccettature, appunto quella militare, ma anche il conflitto che ci portiamo dentro e che ci appartiene, no? E che
Eh
forse a
certo.
volte ci fa anche crescere.
Eh già, si parlava tanti anni fa, insomma, da tanto tempo se ne parla, speriamo di metterlo anche in pratica, forse con l'educazione, con la capacità di educarci ad essere esseri umani, al disarmo interiore proprio, al disarmo delle coscienze, quindi
Esatto.
di veramente praticare qualcos'altro che non è il continuo conflitto bellico, no? Competitivo e sempre così stressante. Dal 18 luglio al 3 agosto, lo ricordo, Festival della Valle d'Itria, tra l'altro sito internet è festivaldellavalleditria.it, se non vado errato, esatto, www.festivaldellavalleditria.it. Silvia Colasanti, siamo arrivati in conclusione. Nel frattempo, un po' in sottofondo, stiamo ascoltando un estratto dal tuo aria per due violini, viola e violoncello. Stiamo parlando di un quartetto d'archi. Qui ci portiamo un po' indietro nella tua produzione, ed è una produzione cameristica che vede il quartetto al centro. Silvia Colasanti, String Quartets, era un disco del 2020 della Britten Classics. Ci salutiamo con queste note, insomma, e rimandiamo non solo al festival qui dal 18 luglio, ma anche alla opera che potremo ascoltare quando finalmente al Teatro alla Scala?
A partire dal 28 settembre.
A partire dal 28 settembre a Milano, al Teatro alla Scala, questa voce di Anna contro il potere. Anna è proprio il nome della nuova opera di Silvia Colasanti. Grazie mille per essere stata con noi e buon proseguimento d'estate.
Grazie a te, Alessandro.
Thank you. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.